tocca a voi al 334-773-0020 per dire la vostra, 366-284-122 per farlo attraverso messaggi, WhatsApp, note audio, a cui risponde come promesso Ciccio Graziani. Ciao Ciccio, buonasera.
Ciao, buonasera ragazzi.
Ci lamentavamo che non era stata effervescente come altre volte, diciamo che si sono tutti concentrati nell'ultimo quarto d'ora ai fuochi d'artificio di Real Bayern.
Direi di sì, in tutti i sensi. Emozioni, situazioni incredibili, quando sembrava che oramai il Bayern riusciva a portare a casa una vittoria straordinariamente importante, ecco che entra con i cambi Carlo, è entrato Joselu che ha fatto questi due gol nel giro di 4 minuti. Il calcio è bellissimo e nello stesso tempo struggente proprio per queste situazioni che si creano. Questo è il bello e il brutto, è il brutto del calcio per il Bayern e magnifico per il Real Madrid.
Sì, tra l'altro sull'episodio finale che idea ti sei fatto?
L'episodio finale è che l'assistente ha alzato la bandierina e l'arbitro ha fischiato. Di solito lì
esatto,
si lascia,
infatti
si
rispetto
lascia
all'indicazione che ormai danno sempre, come dicono appunto nel board inglese degli arbitri, wait and see, lasciare andare e poi eventualmente proprio con il VAR
e poi eventualmente valutare se c'erano al fuorigioco. Invece l'arbitro ha fischiato e a quel punto abbiamo avuto l'impressione che soprattutto Militao, il difensore del Madrid, si sia quasi fermato su De Ligt sentendo il fischio dell'arbitro. Anche qui è un errore perché un giocatore non deve mai fermarsi, non si sa mai se hai capito bene o no, però fatto sta che l'arbitro ha preso subito possesso della sua posizione dicendo a tutti i calciatori, soprattutto a quelli del Bayern, che lui ha fischiato, quindi ha fischiato fuori gioco e l'errore grande è questo.
Sì, decisamente, con tra l'altro poi da decifrare su quale situazione, visto che appunto la valutazione a questo punto andava fatta sul primo giocatore che tocca la palla, perché poi Müller sicuramente non era in fuorigioco ed è lui che fornisce l'assist a De Ligt, che comunque a sua volta non partecipava alla prima parte dell'azione. Tra i messaggi che ti giro, Ciccio, è una battuta di un ascoltatore, Michele, che ti chiede: Ciccio, secondo te sta rosicando di più il presidente del Bayern o De Laurentiis per la situazione che si è creata con Ancelotti?
Ma non lo so, ma oramai Carlo, da che ne so io, quell'esperienza di Napoli, il primo anno l'ha vissuta benissimo, era contentissimo e poi dopo nel secondo anno sono successe tante cose, non ci è rimasto male per alcuni comportamenti, però poi sono situazioni che lui conosce bene, nel calcio possono succedere. Io non so se oggi il presidente De Laurentiis si mangia le mani, ma Carlo era bravo prima, è bravo oggi e sarà bravo anche domani. È questione di avere fiducia a volte negli uomini, nei professionisti, e lì molto probabilmente a Napoli questa fiducia non ce l'hanno avuta, perché poi alla fine è stato di fatto sollevato dall'incarico in una situazione di grande difficoltà oggettiva anche per gestire poi la squadra.
Altra reazione che ti leggo al 334-773-0020 e le chiamate che sentiamo appunto come quella di Luca da Avellino. Ciao, buonasera.
Buonasera, complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Mister Graziani, lei mi ha risposto in parte su Ancelotti, sono un tifoso del Napoli, però non pensa che proprio sistema Italia non riesce a coccolare questo grande allenatore che è Carlo Ancelotti, ma anche proprio a livello proprio di Lega, di federazione. Cioè, noi abbiamo un'eccellenza come Carlo Ancelotti che potrebbe dare anche un modus operandi a tutto il sistema, un po' diverso, e invece ci sono sempre i soliti soloni al comando. Grazie mister.
Ciao Luca, grazie a te. Ciccio.
Ma guarda Luca, Carlo è molto bravo a fare bene il suo lavoro. Non è un malato di tattica, non è un grande gestore di menti, di spogliatoio, ha carisma, personalità, ha vinto tanto e dovunque andata ha lasciato sempre un segno positivo, forse l'unico posto dove ha lasciato poco potrebbe essere Napoli, ma non solo per colpe sue, ma anche per colpe di un ambiente difficile da gestire in quel periodo che c'era lui. Che ti devo dire, la carriera di questo ragazzo, sia da calciatore che da tecnico, soprattutto anche da tecnico, parla a suo favore. E poi è una persona seria, una persona gentile, educata, rispettosa. Non lo vedi mai prendere posizioni estreme, è sempre molto pagato anche nelle difficoltà, è uno che regala serenità anche ai suoi giocatori, a tutto l'ambiente, è per questo che lui è molto stimato in Europa, e anche stasera, magari anche con un pizzico di fortuna, ma con una grande intuizione nei cambi, perché i cambi hanno cambiato la partita alla fine, e questo è un merito suo. E devo dire anche di Davide, di suo figlio, perché io spesso li vedo che chiacchierano, che discutono in panchina, e Davide molto probabilmente ha acquisito oramai un'esperienza tale da poter consigliare al papà anche dei cambi che poi alla fine, vedi, risultano straordinariamente efficienti.
Andiamo invece vicino Taranto da Giuseppe per te. Ciao, buonasera.
Buonasera. Vai. Buonasera a tutti voi in studio.
Grazie.
Il mio intervento riguarda la partita della Fiorentina,
uh-huh.
Una partita che a me è sembrata totalmente stucchevole come gioco. Non condivido per nulla le autocelebrazioni del suo allenatore italiano nell'ambito delle dichiarazioni rilasciate, così come certa esaltazione che gira attorno a questa squadra e al suo allenatore. Secondo me, tirando le somme finali alla fine del campionato, il gioco della Fiorentina nella maggior parte delle occasioni è stato un gioco basato su un possesso di palla ininfluente, fine a se stesso, e con tante pecche tra l'altro da parte del portiere. Non si può andare avanti in Europa senza avere un portiere veramente all'altezza della situazione.
Okay.
Questa è la mia opinione,
certo,
non so se su questo mi pare che voi abbiate in studio Graziani.
Certo, ora ti risponde subito Giuseppe, grazie della chiamata. Ciccio.
Giuseppe, ma Terracciano ha fatto una parata al 90esimo incredibile, straordinaria, che se l'avesse fatta Neuer o Donnarumma o qualcun altro avremmo gridato al miracolo. Terracciano ha fatto una parata straordinaria. Primo tempo della Fiorentina non mi era piaciuto molto, a dire la verità, aveva costruito poco, ma nel secondo tempo ha messo alle corde il Bruce, e devo dire che tra l'altro la sua condizione atletica in questo momento è straordinaria. Andavano al doppio rispetto ai giocatori del Bruce, si vedeva lontano un chilometro che era solo questione di tempo per poter vincere la partita. Io invece credo che, insomma, per la seconda volta, ed è un fatto storico, la Fiorentina va in finale di Conference League, e tra l'altro ha fatto un percorso in questa Coppa Europea straordinario. Perché non magnificarla questa squadra oggi? È un piacere per tutto il calcio italiano vedere che intanto questa squadra si è guadagnata la finale, e non è una cosa da poco. Adesso vedremo come andrà a finire, perché poi si usa dire sempre che le finali non vanno giocate ma vanno vinte, perché poi solo chi vince entra nella storia, chi arriva secondo no. Però io con tutto rispetto del nostro amico, oggi uso parole positive, parole importanti, parole entusiasmanti per questa squadra che ha sofferto, ha lottato e alla fine ha avuto ragione, portando a casa una finale che, ripeto, non solo per la Fiorentina ma anche per il calcio italiano è molto significativo questa finale.
Stefano da Firenze invece ha una domanda per te. Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti. È la prima volta che riesco a prendere la linea, siccome vi seguo dall'inizio.
Grazie
mille. Avrei concentrato tipo 200.000 domande, ma mi limito.
Vabbè, cominciamo da una, dai.
Non vi preoccupate. Ciao a tutti, grande Ciccio. Io sono da Firenze e mi dispiace, sono elettrizzato per una cosa molto più banale della Champions, ovvero per la qualificazione della Fiorentina in finale. E volevo dire, cioè, più che altro una constatazione per quanto riguarda Ancelotti. Mi viene da credere che sia più un allenatore europeo che italiano. cioè un allenatore che vada più bene per la mentalità europea anziché per la mentalità italiana, vista l'esperienza di Napoli.
Aveva vinto anche con Milan e Juve, comunque
anche Milan e Juve, però era un po' all'inizio della carriera, anche Parma, e quindi magari si stava formando, eccetera eccetera. Ora come ora, per come è cambiato il calcio, lo vedo veramente più un allenatore a livello europeo che per una squadra di club in Italia, anche per come si muove, se sta andando il calcio in Italia, non so cosa.
Ok, ciao Stefano, grazie mille della chiamata e anche dell'affetto. Ciccio.
Io pensavo Stefano chiama da Firenze, sicuramente mi farà la domanda sulla Fiorentina.
Sì, infatti ha detto che era comunque euforico per quello, però poi sentendo parlare la Champions
allora non ho capito bene, ma insomma sono contento che a Firenze stasera c'è un grandissimo entusiasmo, una grande soddisfazione, però bisogna rimanere con i piedi per terra, perché come dicevo prima, le finali, oltre che ad essere giocate, dovrebbero essere vinte, perché se le vinci poi entri nella storia. Ma quando un allenatore è bravo in Italia, in Svizzera, in Francia, in Germania, è bravo, ha le sue idee, ha il suo modo di gestire. Poi Carlo, ripeto, non è un malato di tattica, è uno che fa fare quelle 4, 5, 6 cose a una squadra, la semplicità è il suo forte, e soprattutto trasmette entusiasmo, trasmette voglia di vincere, e dovunque è andato ha sempre fatto bene, tranne forse ecco al Bayern di Monaco, dove anche lì subì un esonero che insomma lui ci rimase molto male su quell'esonero lì, poi dopo nel tempo si è ripreso, perché poi andò a allenare in Francia, è ritornato in Spagna, però ripeto caro Stefano, quando uno è bravo dappertutto, non è che il calcio italiano penalizza allenatori bravi come Carlo, perché poi ne abbiamo avuti tanti che sono molto simili a Carlo, parlo di Lippi, parlo di Capello, parlo di Mancini, insomma ci sono allenatori che hanno delle qualità importanti rispetto ad altri, perché proprio sanno, oltre a saper allenare, sanno gestire. Questa è un'altra componente importante per un tecnico.
Nota a margine, semifinale di Champions, cioè le quattro migliori squadre in questo momento, almeno in questa stagione d'Europa, tre allenate da Ancelotti: Bayern, Paris Saint-Germain e Real. Mi tolto esatto. Il Dortmund era passato da tutti gli incroci. Andiamo a Pavia invece da Daniele per te. Ciao, buonasera.
Ciao ragazzi, buona serata, siete grandissimi.
Grazie.
Compagnia di rientro in autostrada, fortissimi, grande Ciccio, un abbraccio numero uno, veramente. Io ho 42 anni, mi sono andato a rivedere tutti i tuoi gol, sei veramente fantastico, complimenti ragazzi, numero uno, grandi. Posso fare una domanda seria?
Vai.
Io sono tifoso dell'Atalanta e per me domani è una giornata storica. Quindi volevo spostare, se avete voglia, al focus, quello che succederà domani sera, e datemi qualche bella notizia voi, perché io stanotte non dormirò probabilmente.
Vigilia di Natale per i tifosi dell'Atalanta.
Vigilia di Natale, sperando che vada tutto bene e ci sia un albero festoso. Non so neanche io come dirlo, però un commento tecnico da parte di Ciccio e da parte tua, perché io ci credo, con Liverpool un po' meno, adesso un po' di più, e quindi speriamo vada tutto bene. Se avete voglia di darmi qualche info e qualcosa di positivo, grazie.
Bene. Ciao Daniele, un saluto, buon rientro. Ciccio, che ne pensi della gara di domani?
Ma Daniele, è un momento storico per l'Atalanta, anche per il calcio italiano, anche qui dopo la Roma un'altra finale di una squadra italiana. Sarebbe stupendo, sarebbe meraviglioso. L'Atalanta giocherà in casa davanti al proprio pubblico, ha pareggiato a Marsiglia, e ci sono tutti i presupposti perché possa fare bene. Poi è chiaro che una partita singola può succedere di tutto, soprattutto quando poi giochi in Europa, dove non trovi squadre facili, perché il Marsiglia comunque ha dei valori tecnici importanti, però l'Atalanta è forte delle sue identità di gioco. Secondo me nel calcio italiano è quella che ci rappresenta meglio di tutti in Europa, gioca un calcio europeo, non si difende mai ad oltranza, cerca sempre di proporre, domani ci vuole anche un pizzico di fortuna, però io ti consiglio di dormire, dormi, tanto non cambia nulla, almeno domani sei più lucido, perché se no rischi di bruciare tante energie e magari poi domani sei, non te la godi questa bella giornata che affronterà l'Atalanta. Quindi dormiamo sereni e vedremo se domani l'Atalanta ci regalerà questo grande risultato per poterla vedere in finale. Dopo la Coppa Italia ti immagini dovesse centrare anche la finale di una Coppa Europea, e che stagione meravigliosa verrebbe fuori per questa squadra.
Prima di sentire Francesco da Roma, guarda Ciccio, per fare un regalo a Daniele, consolarlo della notte che lo aspetta, raccontagli la tua notte prima della finale mondiale dell'82 che ci hai raccontato con tanto disturbatore d'eccezione.
Sì, ma sai, lì ero protagonista, quindi era difficile un po' dormire, anche se avevo Antonioni che mi teneva sveglio, perché Giancarlo mi rompeva le scatole, con quel fatto se giocava o non giocava, forse gioco, forse non gioco. Alla fine dovete dire: Giancarlo, io non so se domani giochi o non giochi, ma a me fammi dormire, perché era quasi l'una e mezza di notte, già faccio fatica di mia a dormire. Comunque sono momenti importanti anche per i calciatori, perché all'orizzonte c'è un traguardo che diventa storia, e non capita tutti gli anni, non capita spesso di poter arrivare a giocarti delle finali, le possibilità di entrare in una finale, arrivi in fondo a quella manifestazione da protagonista. Però io sono ottimista per l'Atalanta, perché ha i suoi valori, giocano con la forza dei nervi distesi, sono sereni, e domani speriamo che ci sia anche l'episodio a favore, quel pizzico di fortuna che a volte aiuta le squadre ad arrivare a certi traguardi.
Altra domanda per te, Francesco da Roma, ciao, buonasera.
Buonasera, grande Ciccio, piacere parlare con te. Allora, io ho due domande per Ciccio Graziani. Una per quanto riguarda la Roma, l'atteggiamento di alcuni giocatori della Roma. Io l'ho abbonato nel Senti Sud, vede riscaldamento di Kasdorp, di Abraham, pure contro la Juventus prima della partita, atteggiamenti proprio quasi da bambini, ecco, scherzavano, cioè io penso che dopo gli orrori visti in Europa bisogna essere un po' più concentrati e un po' più rispettosi del pubblico che sta lì, anche se ti stai solo scaldando, dovresti stare concentrato, anche se stai in panchina. E poi da Ciccio vorrei un commento, visto che mio nonno era un grande tifoso del Toro, sul fatto del pullman, di quello che è accaduto con i giocatori del Torino.
Certo.
Grazie Ciccio, un abbraccio grande.
A te Francesco, un saluto. Ciccio.
Allora, vedi Francesco, il fatto che a volte in alcuni riscaldamenti vedi i giocatori che in quel momento lo stanno giocando sorridere e scherzare è anche un modo per capire che oggi all'interno della Roma c'è un clima sereno, dettato anche dall'avvento del nuovo allenatore. Io credo che da quando è arrivato De Rossi questa è una squadra che è diventata più educata, più rispettosa, meno nevrotica, e forse anche questo, la gioia di stare dentro un ambiente ti porta magari poi anche nel fare del riscaldamento, nel fare tra il primo e il secondo tempo a scherzare e a ridere. Poi tra l'altro devo dire che a Abraham contro la Juventus, quando è entrato con la voglia di spaccare il mondo, con grande impegno, poi alcune cose non gli sono riuscite, qualche altra volta è stato bravo Szczęsny, però non darei tanto peso al comportamento di alcuni giocatori, perché non c'è superficialità in quel momento, francamente, ma c'è anche forse la gioia di ritrovarsi a vivere un'avventura in un ambiente, e tra l'altro su Abraham è stato molto aspettato questo ragazzo dopo l'infortunio, e ti dà gioia di divertirti, di essere felice di quello che stai facendo. Poi io non ho visto questo riscaldamento, quindi non posso dare un giudizio più completo di questo, ecco, lo do un po' così in generale. E per quanto riguarda il discorso dei ragazzi del Toro, ho letto qualcosa ma non conosco per bene i contenuti, per cui dare un giudizio su una cosa che non conosco bene faccio fatica. so che alcuni calciatori
sì, che sono sostanzialmente stati... sì, guarda, esatto, lo riassumiamo per chi eventualmente non avesse seguito, diciamo, le puntate precedenti, riferimento è giornata della combinazione di Superga, video del portiere di riserva del Toro Gemello dall'interno del pullman, in cui mentre la squadra passa in mezzo ai tifosi con chiaramente il popolo granata che saluta e celebra in questo senso comunque la squadra attuale, si sentono delle voci in sottofondo tutt'altro che lusinghiere, in cui dicono questi sono gli stessi cipuntini che ci hanno fischiato, e un'altra una serie di frasi tutt'altro che appunto e consapevoli dell'argomento e consapevoli del momento e men che meno rispettose della stessa gente del Toro, tanto che poi il Toro ha preso provvedimenti, non sono usciti ufficialmente i nomi, ma ha fatto sapere di aver multato i giocatori coinvolti in questa storia, e poi la squadra a titolo complessivo nella giornata di oggi ha diffuso un comunicato che ribadiamo rapidamente, che dice: ciò che è successo sabato scorso ha lasciato tutti noi in un profondo dispiacere, vogliamo far sentire la nostra voce per chiedere umilmente scusa a tutti, consapevoli della gravità di quanto accaduto, ci sentiamo tutti responsabili, non ci sono buoni e cattivi, ne abbiamo parlato nel nostro interno e abbiamo preso i provvedimenti del caso, e altrettanto ha fatto la società intervenuta subito, ora massima concentrazione per le prossime tre partite, noi ci crediamo ancora, sempre forza Toro, così firmava la squadra la sua nota, diciamo, di scusa in coda a questa storia. Ciccio,
no, va tutto bene, poi quando si chiede scusa le scuse vanno sempre accettate, poi bisogna andare a fondo, è chiaro che magari dopo la partita in casa giocata in quella maniera e molto probabilmente la disapprovazione del pubblico ha portato qualcuno a fare tra virgolette un po' lo spiritoso, no? In una giornata che meritava solo commozione e non riferimento a quello che era successo magari tra la squadra e il pubblico a fine partita. Che vi devo dire, ragazzi, sono cose che non dovrebbero succedere, perché ripeto, quella giornata è una giornata di grande commozione e non doveva uscire fuori nulla di sottofondo che riguardava la partita poi di fatto col Bologna, perché se poi il pubblico disapprova la prestazione di un singolo, di una squadra, bisogna comunque sempre accettarlo. Adesso saranno stati presi dei provvedimenti, chi ha sbagliato molto probabilmente avrà capito l'errore e le scuse di fatto vanno comunque sempre analizzate e soprattutto accettate, quindi credo che con questo comunicato della squadra si possa mettere la parola fine a quello che è successo.
Sentiamo anche Paolo da Ravenna in diretta con noi, buonasera.
Buonasera a voi e grazie ormai per essere mia compagnia fissa dopo le partite e avendo già più volte l'onore di parlare con Ciccio Graziani, un atleta che ho sempre stimato per il suo impegno, faccio una considerazione: se Leao avesse sempre avuto la stessa abnegazione e la partecipazione che aveva Ciccio quando giocava, probabilmente in finale ci andava anche il Milan. Ma la domanda è un'altra, volevo chiedervi, oggi ho visto due semifinali, quella della Fiorentina, dove i primi 5 minuti del secondo tempo non si è giocato per via dei fumogeni, per cui un fatto tangibile, durante la partita 10 ammonizioni, gazzarre di ogni tipo, alla fine il recupero è stato 7 minuti, se 5 non li hanno giocati, mentre a Madrid con 0 ammonizioni, anche secondo le interruzioni, Marcinha che stava per far giocare sino all'ultimo dell'anno. Cosa ne pensa Graziani, che oltre che essere un grande campione è anche un grande intenditore?
Bene.
Vi ringrazio, buonanotte.
Ciao ciao Paolo, un saluto. Ciccio.
No, sono d'accordo con Paolo, anche se a Madrid si è perso tanto tempo, ci sono state tante discussioni, tanti episodi che hanno allungato i tempi di recupero, però ragazzi, io dopo i 9 minuti, quando ho visto Marcinha che chiamava altri 2 minuti, ho detto: ma per quale motivo? Che poi alla fine non c'era stato qualcosa di così eclatante per poter ancora dare altri 2 minuti. E alla fine è stato uno dei recuperi più ampi degli ultimi tempi, non eravamo proprio più abituati. E poi alla fine c'è stato anche quell'episodio che farà discutere tantissimo, e vedremo nelle prossime giorni quello che succederà. però anch'io sono effettivamente rimasto un po' sorpreso per allungare così tanto il tempo di recupero in una realtà che mi sembrava non ce ne fosse bisogno.
Ciccio, ti saluto con il dubbio di Paolo, che ti chiede per chi tifi al Giro d'Italia.
Ma io, guarda, stranamente quest'anno, a differenza degli anni scorsi, forse perché ho questo progetto di un campione per amico con Panatta, con Martin Castrogiovanni, con Lucchetta, andiamo spesso in giro per l'Italia e francamente non mi sono ancora sintonizzato su quella che è la questa kermesse meravigliosa che organizza la Gazzetta dello Sport ed io sono sempre stato un appassionato e prometto che i prossimi giorni comincerò a seguire attentamente, perché adesso abbiamo un periodo di pausa, comincerò più attentamente a seguire un po' il giro, visto che è appena iniziato, e poi se mi rifarete una domanda magari fra una settimana o 10 giorni saprò essere più preciso, dai.
Bene, ce lo segniamo, anche se comunque nelle prime 4 tappe, 5 con quella di oggi è andato tutto come nelle previsioni, cioè Pogačar ha preso pronti via la maglia rosa, ha attaccato nelle 2 tappe in cui poteva attaccare,
tra l'altro mi ero ripromesso di rivedere quella tappa di Europa,
sì,
dalla Madonna d'Europa, ma proprio per questi impegni non ce l'ho fatta e mi hanno detto che è stata una tappa dura, difficile. Io conosco i 15 chilometri che ti portano da Biella fino a questo santuario, che poi è stupendo quel santuario. Pensa che io l'ho fatta a piedi con mia moglie da Biella, sono 15 chilometri per arrivare fino su alla cattedrale, al santuario, ed è tosta a farla a piedi, ma ancora più tosta farla in bicicletta quando oltretutto sei quasi alla fine di una tappa e c'è tanta stanchezza. Però mi riprometto che nei prossimi giorni comincerò a seguirlo più attentamente questo Giro d'Italia.
Ne riparliamo presto, anche domani, quando poi ritroveremo Ciccio Graziani anche nel processo di Sportiva. Come sempre, grazie mille della disponibilità. Buonanotte.
Ciao, buonanotte a tutti, ragazzi.